8 dicembre a tutti e a tutte da Sara Milanese. Nella prossima ora vi accompagnerò in un viaggio in giro per il mondo, perché andremo a scoprire la storia di Adriano Zecca, documentarista che dopo una lunga carriera ha deciso di raccogliere i suoi tanti incontri in un libro. Un libro dal titolo 50 anni di mondo, diario di un documentarista, edizioni Arcoiris. Ecco, Adriano qualche settimana fa è venuto a trovarci in redazione, abbiamo registrato una lunga e bella chiacchierata che ora vi proponiamo. Buon ascolto! Benvenuto ad Adriano Zecca, che è nostro ospite oggi e che ci porta 50 anni di mondo, diario di un documentarista, edizioni Arcoiris, un libro che racconta la sua vita. Grazie per essere qui oggi a Radio Popolare.
Grazie a voi per ospitarmi e poter far conoscere questa fatica, perché è stata una fatica. Ci ho messo 3 anni, poco, un po' alla volta naturalmente, però insomma ho dovuto tornare indietro di così tanto tempo che non è stato facile.
Immagino, anche perché questo 50 anni di mondo è un libro che racconta tantissimi episodi della tua vita e dei tuoi viaggi, ma è evidente, è chiaro, che non li racconta tutti. Io vorrei partire però dagli inizi, dai tuoi inizi, perché i primi passi nel mondo della fotografia li hai mossi nel mondo della moda, e nel libro ci porti nella Milano della moda degli anni 60 e ti hanno permesso di incontrare delle figure già famose e altre che poi lo sono diventate. Penso a Fedele Toscani e penso anche a Giorgio Armani, giusto per dire due nomi. Hai voglia di raccontarci un po' di più di dove hai mosso e come hai mosso questi primi passi?
Io ho fatto una scuola di fotografia. Una volta finito, diplomato fotografo, e ho cominciato a entrare nel mondo del lavoro. Il primo tentativo che ho fatto è con lo studio di Fedele Toscani, il papà del famoso Oliviero, che in via Moscova, a pochi passi dal Corriere, e lui era uno dei maggiori fotoreporter di attualità, no? Quello ha fatto diversi scoop. E allora, siccome mi piaceva l'attualità, perché già avevo incominciato io a intrufolarmi nelle prime cinematografiche, in quei tempi venivano grandi attori così, e io mi trovavo con la mia macchina fotografica e facevo le foto, e quindi l'attualità. E ho lavorato lì però poco, perché comunque ero troppo giovane, ho 18 anni e nessuna esperienza, e quindi ho fatto dei lavori come assistente suo, e non faceva altro che parlarmi sempre di questo figlio, Oliviero, io il mio Oliviero l'ho mandato a Zurigo, nella miglior scuola svizzera, però ho paura che quando torno a quello mi frega il mestiere, no? E insomma, un po' così è stato, no? Poi da lì ho lavorato con altri fotografi, soprattutto con un fotografo svizzero-tedesco, Serge Libiceschi, uno dei migliori fotografi in assoluto di pubblicità e moda, bravissimo. E io ho lavorato più di 2 anni, e quindi diciamo che è lì che diciamo mi sono formato anche come fotografo. E lì, tra l'altro, siccome è nominato Armani, tra i tanti clienti veniva questo giovane, perché allora era giovane, aveva 32-33 anni, giovane stilista, e portava lui stesso le sue creazioni. Mi ha chiesto un giorno se potevo io fotografare dei suoi abiti, ma con lui come modello.
Una richiesta un po' inusuale.
Sì, inusuale, però dico, mi fa molto piacere che mi dai anche questa possibilità, insomma. E ho fatto queste fotografie, tra l'altro anche lui veniva sempre con il suo cane boxer, no? Era inseparabile. E alcune fotografie erano con questo cane. Credo che siano forse le uniche fotografie di Armani modello, no? Mi ha regalato però un abito suo che io ho portato orgogliosamente per qualche anno, no? E quindi mi è rimasto questo ricordo di uno che insomma poi è diventato insomma il re della moda.
Al mondo della moda, di fatto, hai capito presto che preferivi la vita, no, più avventurosa del documentarista, un po' alla volta si è creata proprio questa tua professionalità. Volevo chiederti però di raccontarci qualcosa della tua relazione con Ambrogio Fogar e con Dimensione Avventura.
Mi fa piacere che mi chiedi questo, perché veramente è stato un personaggio dal punto di vista sportivo che ha fatto delle imprese anche uniche. Però io l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti su un campetto di calcio di periferia, e sono finiti in questa squadra dove lui aveva già un fisico forte e correva molto, e quindi ci ha fatto da preparatore atletico, insomma, ci portava nelle trasferte, e diciamo che, seppur con una distanza di 4 anni, perché lui aveva 4 anni di più, però stranamente si era instaurato un qualcosa di diverso, come lui nei confronti di altri ragazzi, no? E forse questo spirito, diciamo, avventuroso, di viaggiare, che c'era anche in me, naturalmente in lui. E poi ci siamo persi di vista. Lui ha fatto il viaggio in solitaria, in barca a vela del mondo, e io invece ho cominciato a fare i miei lavori come documentarista, no? In Indonesia, in America Latina, e casualmente ci siamo poi incontrati, per caso proprio in una via a Milano, grandi abbracci, e lui mi ha detto: ah bene, guarda Adriano, vieni a trovarmi, che sta iniziando, no, una trasmissione di viaggi, avventura, e mi piacerebbe che tu ne facessi parte. Magnifico, e infatti devo a lui, se diciamo ho avuto se non altro la possibilità di entrare in quella redazione, sono stato uno dei primi, e lì ho fatto un'infinità di documentari. Ritrovandoci lì abbiamo poi fatto viaggi insieme, soprattutto questo viaggio in Cina e in Tibet, e si è instaurato quel rapporto privato, diciamo, non si parlava di lavoro, e lui, poi io l'ho ritrovato, cioè l'ho ritrovato, ci vedevamo spesso, però quel giorno del 1992, mi sembra, quando lui mi dice, nello studio di Canale 5, che doveva partire per questo rally Pechino, Parigi, Pechino, e lì mi ha detto: Adriano, guarda, proprio se potessi farne a meno, non me la sento proprio. Dico: beh, mollo tutto, dice, diglielo. Fa: fosse così facile, dice, sai, ci sono gli sponsor, e ho preso un impegno, però sento qualcosa, insomma, che sarebbe meglio non farlo. Poi è successo quello che è successo. E io sono andato a trovarlo più volte, era una pena, perché mi chiedeva degli amici di quando giocavamo a pallone, persino si preoccupava del... In quegli anni già Berlusconi aveva fatto capire che, insomma, sarebbe passato alla politica, e quindi in effetti poi è finito il Jonathan Dimensione Avventure. Quindi si preoccupava: ma riesci? Dico: sì, insomma, in qualche modo sì, riesco. Però Jonathan Dimensione Avventura, in quegli anni lì, sinceramente non davo tutta questa grande importanza. Mi sono reso poi conto, dopo, con gli anni, di come un sacco di gente si ricordava di questa trasmissione, e veramente riviveva quando gli parlavi di dove eravamo stati, di qui, là, perché è stata una trasmissione molto seguita.
hai citato Indonesia, Cina, Tibet, ma gran parte dei viaggi poi che racconti sono ambientati tutti in America Latina, America Centrale, ed è evidente che hai un rapporto, no, speciale con questo continente. E sono incredibili gli incontri importanti anche e le esperienze, soprattutto agli inizi, tra un regime autoritario all'altro, la difficoltà dei passaggi, dei controlli. Sei anche finito in carcere più di una volta.
Una volta.
Una volta.
Non esageriamo, perché fortunatamente...
Con la fedina penale, no?
Una volta. Ho rischiato di finire, sì, altre volte, ma però quella è stata una volta. In quegli anni, anni 70, Sud America, l'America Latina, era praticamente retta da dittature militari. Non si salvava nessuno. Tant'è vero che io a Cuba non ho mai potuto andare, perché se mi mettevano il timbro che ero stato a Cuba non entravo più negli altri paesi. Quindi mio malgrado ho dovuto lasciar perdere Cuba. Ma questo primo viaggio dopo la grande esperienza iniziatica, diciamo, dell'Indonesia, di quell'isola, contatto con quella bellissima popolazione indigena, che ha dato il via al mio lavoro di documentarista, poi sono partito per il Sud America, questa volta con mio fratello. Viaggiare è stata la mia vita, e documentare i viaggi, il mio lavoro, questo ho fatto. E in questi 50 anni sempre e soltanto documentari. In Sud America il mio interesse era documentare questa popolazione molto poco conosciuta, agli Oreos, che vivono tra la Bolivia e il Paraguay. Una volta terminate le riprese in Bolivia, mi hanno detto: guarda, vai in Paraguay, però il Paraguay era retto dalla peggior dittatura in quei momenti lì, di Alfredo Stroessner, origini tedesche, e ancora con una politica nazista, infatti era...
Ricordiamolo allora, di che anni stiamo parlando?
Il 70, 1970, i più famigerati nazisti che erano scappati si trovavano lì. Bene, questa dittatura tremenda ha fatto sì che, passando dalla Bolivia attraverso la foresta in Paraguay, non ho trovato controlli. Poi, quando sono arrivato nella prima cittadina così, mi sono presentato e lì sono iniziati i problemi, perché ho cominciato a ritirarmi, ero con mio fratello, a ritirarci i passaporti, non sono in regola, dico: ma gli italiani non hanno bisogno di visto né niente, non abbiamo trovato controlli, fa, statevene tranquilli lì. Una settimana in attesa di avere notizie, fin tanto che poi ha detto: l'unica possibilità, dici, i passaporti non posso restituirveli, questi li devo mandare al controllo, che non si sapeva dove, dovete andare però dal comando generale ad Asunción, la capitale, e lì vi risolveranno il problema. Così, 700 chilometri in mezzo alla foresta del Chaco, sul cassone di un camion, no? Di notte, un freddo tremendo, e poi lì arrivati ci hanno sbattuto in una cella. Sono passati 15 giorni senza nessuna notizia, senza poter parlare con il nostro ambasciatore, che è il minimo dei diritti, e la paura era che nessuno sapeva dove eravamo, in prigione, e potevi sparire tranquillamente, come molti, cioè, perché non
senza
c'era
che ci fossero notizie,
cioè, non c'erano telefoni né niente, certo. Lì eravamo in mani loro, e dal momento che non avevamo fatto nulla, la paura era: ma che cosa, cioè, o hanno, non so, sbagliato, ci hanno preso per non so chi. E allora sono stati giorni tremendi, perché effettivamente, senza poter avere notizie, io continuavo a chiedere: ma non si può sapere? Poi mi sono sentito anche, per via di quel freddo che ho preso, che hanno dovuto chiamare un medico che mi ha fatto punture di penicillina, perché sennò rischiavo di crepare, perché dormivamo in terra. Beh, insomma, dopo 15 giorni ci hanno portato, c'era l'ambasciatore italiano, e ci hanno riconsegnato i documenti, i passaporti, ma con un bel timbro grande di indesiderabili, e quindi con l'ordine di uscire immediatamente. All'ambasciatore ho detto: ma come è possibile? Bisogna stare zitti, qua non c'è niente da fare. Ci ha dato anzi qualche, ma veramente una miseria per affrontare, perché dovevamo fare ancora tutto il giro e rientrare dalla Bolivia, dalla parte più lontana, non dalla parte più vicina. E finita quell'esperienza veramente traumatica, entrando in Bolivia ci siamo trovati che praticamente anche lì sospettosi nel trasporto, nel treno che ci portava in Bolivia, hanno continuato a guardare i documenti, forse hanno visto il timbro, non so, indesiderabili, morale che lì ci hanno tenuto e ci hanno portato al comando di Santa Cruz in Bolivia. E lì ci hanno detto, il momento è brutto perché era scoppiata ancora una nuova guerriglia che seguiva, diciamo, l'esempio di Ernesto Che Guevara. Siamo stati coinvolti perché è scoppiata in quei giorni che eravamo lì e allora ci siamo buttati nel cercare di documentare, eravamo gli unici che eravamo già lì.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Sapevamo che in una piccola località, Camiri, erano rinchiusi due che avevano cercato di far parte, uno famoso, Régis Debray, era già un filosofo importante e che aveva fatto un libro che pochi mesi prima di grande successo, Rivoluzione nella rivoluzione, quindi parlava proprio della tecnica, diciamo.
Dicevi che non hanno preso parte alla guerriglia con il CIE, ma erano facevano parte del gruppo.
Loro, io e mio fratello in questa cittadina, Camiri, sapevamo di un piccolo hotel, ristorante di un italiano. Siamo andati lì e infatti era una coppia di italiani che ci hanno accolto magnificamente bene e questi ci ha cominciato a spiegare, perché lui ha vissuto, essendo lì, andavano a mangiare tutti, dei militari, mica giornalisti, tutti in quei momenti, soprattutto della uccisione di Che Guevara, e poi quando ha messo in carcere questi due, perché nel 70 erano 3 anni che erano in questo carcere.
Che erano Ciro Bustos?
Ciro Bustos, un argentino, e Régis Debray. Io e mio fratello, quello che desideravamo fare era a quel punto poter intervistare questi qua. C'era un francescano che dice: è impossibile, intervistare non si può. Però, dice, ci sarebbe una possibilità, perché il muro del convento separa proprio lo spazio dove c'è la prigione di Debray e Bustos. Se tu sali sul tetto, da lì puoi riprendere. Accidenti.
Un'occasione incredibile.
Veramente dico,
ma anzi, molto pericolosa come operazione.
Allora, lui cosa ha fatto? Io gli dirò con un biglietto di uscire nell'ora dell'aria, che poi era solo...
Perché questo missionario aveva contatto invece con i carcerati.
Era l'unico come cappellano militare che entrava, e allora lui ha portato questo messaggio nostro e hanno deciso alla 1:30 che uscivano. Benissimo, allora io con una scala che mi ha dato sono andato sul tetto, però lì ero un po' scoperto, perché e poi mi sono accorto che sotto c'erano le guardie che passavano così
era molto alto, il rischio di essere scoperti era molto alto.
Sì, quando sono usciti con la cinepresa, che non è la telecamera silenziosa, la cinepresa fa rumore, la cinepresa molla, appena fatto un attimo uno scatto così, già vedevi i soldati che muovevano la testa, fortunatamente non guardavano in alto. E allora ho chiesto al volo un asciugamano, l'ho avvolto intorno, insomma sono riuscito a fare quelle poche traballanti immagini, che però sono state le uniche che facevano conoscere che erano vivi, dove erano, no? E quindi questo dava la possibilità anche a loro di rompere
l'isolamento totale, silenzio.
Infatti poi ci hanno ringraziato molto di questo, perché però è stato per noi anche un rischio.
E quindi voi poi siete riusciti ad uscire dal paese con queste immagini.
Il cappellano militare, dopo un paio di giorni, ci è venuto a cercare e ha detto: il consiglio che vi do, andatevene il più presto possibile. E allora ce ne siamo andati subito, con il nostro materiale, con quelle poche immagini, ripeto, ma che erano le uniche, no? E che poi sono entrate in un documentario che alla fine siamo riusciti a fare, girando per la Bolivia, intervistando familiari dei guerriglieri ammazzati. Insomma, un documentario, Bolivia 1970, il titolo, che ha girato tantissimo, in università, centri culturali. Era solo 3 anni che era stato ucciso Che Guevara, e quindi c'era un enorme interesse.
Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano.
Radio Popolare, siete all'ascolto di una lunga chiacchierata con Adriano Zecca, documentarista e autore del libro 50 anni di mondo, diario di un documentarista.
Llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano.
Sono tantissimi i dettagli poi che emergono dal libro, c'è anche tutta questa parte di svelare come si realizza un documentario, tutti i vari passaggi, no, che permettono poi di raccogliere le immagini, tutti i problemi, anche i disguidi tecnici, no? Raccontavi anche di questa della barca che si è fermata per 3 giorni prima di arrivare sull'isola indonesiana. Insomma, tutti questi dettagli poi racconti nel libro. È anche un modo, questo libro, per raccontare quanta avventura c'è dietro questo lavoro, il lavoro che tu hai fatto appunto per 50 anni. Abbiamo citato, e tu ci hai raccontato, questo episodio, no? Ciro Bustos e Régis Debray, ma non sono le uniche figure che hanno avuto un'importanza storica e che continuano ad avere una grande importanza per l'America Latina che tu hai incontrato. Penso al vescovo Elder Camara in Brasile, che racconti nel libro. Penso a Evo Morales, che tu hai incontrato sempre in Bolivia come leader dei Cocaleros e che poi è stato presidente della Bolivia per 3 mandati. L'ultimo mandato è finito pochi anni fa, nel 2019. E invece Lula, che è ancora presidente, è tornato ad essere presidente del Brasile e tu l'hai incontrato da agguerrito sindacalista, no? Dove sono le sue effettivamente origini. Ecco, magari di Lula ti chiederei di raccontarci qualcosa.
Sì, con piacere. Io quando sono arrivato in Brasile era per fare un lavoro sul problema della fame nel mondo. Abbiamo deciso di andare in Brasile, dal momento che non si poteva nel mondo andare in tutti, ma scegliere, diciamo, un paese un po' emblematico, no? che attraverso il quale si poteva parlare di tutto il problema della fame nel mondo. E abbiamo scelto il Brasile perché è un paese, era ancora, insomma, un grandissimo paese con grandissime ricchezze e tanta, tanta miseria, tanta povertà. Avevamo individuato inizialmente di Elder Camara, praticamente è lui che il filo conduttore attraverso la sua esperienza, la sua lotta, perché lui ha vissuto in tutti gli anni dal 64 fino all'80 1985-84, che era tutta una dittatura militare in Brasile, delle più ferree, e lui non si è mai tirato indietro, ha sempre denunciato tutte le ingiustizie, la fame naturalmente, la povertà. Lui dice: siamo oramai un paese dove il cafezinho, che è quello che si offre e si beve in tutte le circostanze, gli incontri, così, oggi non è più accessibile alla maggioranza della popolazione. E i fagioli, lo stesso, il pasto comune era riso e fagioli. I fagioli bisogna importarli, perché oramai si parla solo di soia.
No? Una questione che poi è di strettissima attualità ancora oggi.
Attualità per tutto quello che poi il problema, no, che procura tutte queste coltivazioni, che poi si è un po' tutti, dal Paraguay, tutti questi paesi poi a produrre soia, con distruzione dell'ambiente solo per dare da mangiare o agli animali o esportarlo all'estero. E lui è stato veramente in questo senso, ma non solo in questo, in tante altre cose, la distribuzione, dice, le ricchezze ci sono, non sono distribuite, insomma tutta una serie di denunce. E poi, fatto questo, ci avevano parlato di questo personaggio Lula, però non era semplice. Lui era appena uscito anche dal carcere, doveva starsene insomma tranquillo nella sua casa, però era sempre il leader dei metallurgici, dei metalmeccanici. E in San Bernardo do Campo l'abbiamo trovato, ci ha rilasciato delle testimonianze della fame.
E pensare che poi, una volta presidente, è stata, credo che il progetto Fome Zero, che è quello che di fatto, no, ha sollevato le sorti di milioni di brasiliani, è stato proprio uno dei suoi cavalli di battaglia, una delle sue vittorie.
Certo, solo che in quel momento chi poteva immaginare che di lì a un po' di anni Lula, il leader dei meccanici
a San Bernardo do Campo,
sarebbe diventato in quella specie di favela dove l'abbiamo trovato, poteva diventare il primo presidente
operaio, di fatto.
Operaio con il 65%, il massimo dei riconoscimenti.
Un indio descerà di una estrella colorita brillante, di una estrella che virà a una velocità estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América.
Non possiamo, no, l'abbiamo detto, raccontarli tutti quanti. C'è però un popolo che tu hai incontrato, l'abbiamo citato anche questo, nel primo dei tuoi viaggi in Indonesia, e con il quale in qualche modo chiudi anche il libro, come se fosse un cerchio che si chiude. Io intuisco, si capisce insomma che è stato un'esperienza particolarmente importante. Raccontiamo qual è la comunità con il quale apri e chiudi il libro.
Questo primo viaggio, la grande esperienza iniziatica, diciamo, dell'Indonesia, di quell'isola, a contatto con quella bellissima popolazione indigena, che ha dato il via al mio lavoro di documentarista, una popolazione indigena bellissima, che è quella che poi ho filmato dopo 50 anni, quando sono ritornato. Poi in Bolivia, no? E con questi Ayoreos, che attraverso questa popolazione poi ho fatto la documentazione della situazione politica della Bolivia. Tante altre popolazioni nelle Ande piuttosto che in Centro America. Ognuna ha una storia particolare per me. Potrei dire, non so, in Amazzonia, che ne ho girate quattro, cioè, di documentari, gruppo Matisse, popolazione molto poco conosciuta perché l'avevano contattata non da molto, mi ha colpito per la bellezza della gente, la disponibilità, il rapporto con la natura incredibile. Mi ricordo che abbiamo portato alcuni regalini da fare a loro quando si arriva, tra cui ci avevano consigliato alcune cose, anche gli specchi. Questi specchi, quando li abbiamo dati, se li guardavano da uno all'altro ed era incredibile. Io ho filmato delle cose, cioè si vedevano per la prima volta loro, no? E quindi sorridevano, facevano delle gestualità incredibili, no? È stata una cosa magnifica, no? Completamente nudi erano, cacciavano con l'arco le frecce, al curaro, e soprattutto mi ha colpito delle cerbottane, le più lunghe in assoluto di tutto il Sud America, ma non solo, oltre 4 metri, no? Quindi filmarli mentre andavano a caccia con queste cerbottane per arrivare su all'altezza di 30 metri e abbattere scimmie, uccelli, tutto quello che era lo stretto necessario per sopravvivere, no? Questa popolazione vive soltanto di speranza e basta, perché tutto quello che gli hanno detto e fatto non si è avverato, e anzi è peggiorata la loro situazione, e quindi ha detto il loro futuro è molto, molto triste, sarà molto brutto. Infatti questa popolazione sono stati spostati ulteriormente, non vivono più nelle loro capanne, non hanno più le loro tradizioni, sono degli straccioni, e siccome questi li chiamavano gli uomini giaguaro, perché si facevano, si mettevano dei bastoncini nel naso, si facevano dei disegni, insomma, sembravano
ricordavano
l'animale più importante, certo, della foresta, il giaguaro. Allora li chiamavano uomini giaguaro. Questi uomini giaguaro già non esistevano più, erano soltanto, già parlavano un po' il portoghese, cioè non erano più quel bellissimo popolo che io avevo filmato. Però per concludere, loro ci avevano donato l'arco, le frecce e anche, dice, le cerbottane, che erano di una bellezza, ma lunghe, che dico, come facciamo a portarle? E mio fratello e Maurizio diceva, no, siamo matto, lasciare lì. Dico, ma no, come faccio a lasciarle? Dai, portiamole. E allora dal cuore dell'Amazzonia l'abbiamo portate fino a Manaus, da Manaus a San Paolo. Però a San Paolo, per tornare in Italia, il problema è lì.
L'aereo.
Perché prima erano aeroporti un po' così, ma quello era un volo internazionale. E mi ricordo che con queste cerbottane ha detto, cos'è questo? No, ho spiegato, no, sono cose importanti, cerbottane. L'unica possibilità è tagliarle in due. Di come tagliarli in due, li porto da una fatica tremenda, sono oggetti veramente così importanti delle tradizioni e popolazioni, non è possibile, insomma, tirare molla alla fine mi hanno concesso, stanchi forse delle mie insistenze, l'ho messo sull'aereo e sono arrivati fino a Milano, insomma, no? E ce li ho lì attaccate alla parete da allora, no? Che sono una cosa bellissima, che tutti quelli che entrano dicono, ma cosa sono quelle, canna da pesca? No, sono cerbottane. Quindi questa è una, diciamo, esperienza che mi porto dentro, perché è veramente una popolazione bellissima.
La tecnologia virà e preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o ato e o Pacífico, do objeto resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá para, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido que nem morrava dali. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do apochete do gigante. Virá.
Non si può non parlare del Vietnam. Io sono riuscito a intervistare il generale Giap, che sempre tutti quelli che sono andati in Vietnam puntavano sul generale Giap, perché insomma, aveva battuto i giapponesi, aveva battuto i francesi, aveva battuto gli americani, più di così, insomma, era il terrore degli americani proprio. Però l'intervista che siamo riusciti a fare era meno convenzionale. Siccome noi avevamo fatto questo giro in Vietnam da nord a sud e poi siamo andati nelle popolazioni di montagna, dove poi c'è stata la taglia di Dien Bien Phu, dove i francesi hanno perso, così, però sono stati aiutati da un popolo Thai, un popolo minoritario Thai. Lì ci sono 50 minoranze, però i Thai sono molto importanti, ma sono quelli che, lui spiega, che ci hanno, io ho il leone nel cuore, perché sono quelli che ci hanno aiutato e permesso anche di vincere la nostra guerra, perché praticamente la loro collaborazione è stata importantissima. Mi ricordo che gli avevamo fatto una domanda, dico, ma si è vinta la guerra, ma si vince anche la pace? Perché è quello. E lui ha detto sì, questo è il problema, dicendo io ci credo, insomma, nei nostri giovani, di una giustizia che ci sarà e tutto quanto, però poi finisce dicendo il problema è quando, interrogativo profetico, perché la situazione da un punto di vista del suo ideale, no? Come rivoluzionario, il Vietnam certo per tutta una serie di motivi, ma non è quello che forse sperava. Lui e Ho Chi Minh, che tra l'altro Ho Chi Minh, io l'ho segnalato, forse tanti non lo sanno, che Ho Chi Minh aveva vissuto a Milano, in una trattoria, lavorava lì e dormiva piano di sopra, e adesso ha messo una targa, io me ne sono accorto anch'io casualmente, perché purtroppo è in alto, piccola, insomma, no, non è facile da vedersi, no? E quindi anche lì è casuale, perché è proprio all'angolo con la strada che portava alla sede di lotta continua. E quindi io l'ho vista poco prima di partire per il Vietnam, insomma, perché poi è stato anche lì un processo lungo per avere i permessi, no? E quello mi ha dato ancora più slancio di andare a conoscere questo popolo meraviglioso, che è stata un'esperienza veramente fantastica, che poi è stata distrutta con questo agente Orange, no, che da criminali, per far sì che sì, perdiamo, ce ne andiamo, però gli distruggiamo il paese, infatti tutto distrutto, no? Questo famoso agente Orange. E poi vedere tutti questi invalidi che però con il sorriso, veramente, loro hanno perdonato, cioè è incredibile, un popolo che con gli americani dice basta, il popolo va bene, un'altra cosa, e non hanno quel rancore che secondo me avrebbero dovuto tenere, perché insomma quello che hanno fatto, no?
Un danno pazzesco.
E io segnalo anche che una delle condizioni per fare l'intervista è che il generale Giap, hanno detto, vuole una mocha express, una caffettiera. Dico, come una caffettiera? Sì, perché lui è amante del caffè italiano e vuole una mocha. Va bene, allora abbiamo portato la moca, pensate che dettaglio, ma però per dire la semplicità anche di questo uomo, no? Che era così il terrore, che è una persona veramente così disponibile e buona, con gente che non che eravamo di chissà che televisione. Negli 70, famoso 75, che ha portato tante cose, l'amico Giulio Stocchi, un poeta, insieme a Gaetano Liguori, avevano fatto la cantata rossa per Tel al-Zatar, perché c'era stato un massacro di palestinesi lì. E allora è stato riportato, perché adesso la tragedia che stiamo vedendo, no? E questo nel 75. La copertina di quel disco molto bello l'aveva fatta mia moglie. E adesso questo disco in 33 giri circola ancora, è stato ristampato. Radio Popolare aveva fatto un CD della cantata rossa. È stato una cosa molto bella, importante, che ancora oggi funziona e fa capire, no, il dramma di questo popolo palestinese.
Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Rinasce più.
Davvero grazie alla fine per aver deciso di seguire le pressioni dei tuoi figli e di aver raccontato questi 50 anni di vita e 50 anni di storia in questo libro. E ti invitiamo, visto che stai facendo delle presentazioni del libro, invitiamo i nostri ascoltatori a cercare dove sarai nelle prossime settimane a presentare il libro e magari a incontrarti e a chiederti di persona i tuoi racconti. Grazie intanto per essere stato bene qui con noi.
Grazie a te, a Radio Popolare, che mi ha dato la possibilità di spiegare, chiaro non tutto, ma però questa passione che mi ha portato per 50 anni a viaggiare e realizzare questi documentari. Grazie molto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo
Avete ascoltato una lunga intervista con Adriano Zecca, documentarista e autore del libro appena uscito per Edizioni Arcoiris, 50 anni di mondo, diario di un documentarista. Se la volete riascoltare la trovate in podcast nella pagina degli speciali sul sito di Radio Popolare. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese.
Che pienso e declaro, madre, amico, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.